Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: Papa Francesco domani in San Pietro presiede il Concistoro, cerimonia rimodellata dall'emergenza sanitaria. Covid-19, oltre 61 milioni casi nel mondo, attenzione alla speculazione sui vaccini. In Terra Santa domani si apre il tempo di avvento tra pandemia e assenza di pellegrini. Un cordiale saluto da Benedetta Capelli. Il concistoro che Papa Francesco presiderà domani alle 16 in San Pietro, il settimo del pontificato, porterà a 229 le presenze nel collegio cardinalizio, con 128 elettori e 101 i non elettori. Molte sono i dati e le curiosità che riguardano il gruppo delle porpore, istituito quasi 900 anni fa. Alessandro De Carolis ne ricorda alcuni in questo servizio.
Per alcuni secoli erano stati 30, poi Sisto V nel 1586 li aveva portati a 70, ma niente a che vedere con l'ampiezza che conosciamo oggi. Il collegio cardinalizio, nella dimensione e composizione attuali, è una scelta che matura per gradi nel Novecento. È Giovanni XXIII a violare per primo il limite storico di Sisto V, poi Paolo VI e più ancora Giovanni Paolo II conferiscono stabilmente al gruppo delle porpore i connotati della mondialità, che Papa Francesco dilata ulteriormente, creando una ventina di nuove sedi cardinalizie, specie in zone geograficamente marginali. Qualche curiosità: il più anziano dell'intera compagine è il 96enne francese Albert Vanoye, creato da Benedetto XVI, il più giovane il cardinale Nzapalainga di Bangui, appena 49enne quando Francesco lo pubblicò nel 2016. Ci sono poi due cardinali che sono nel collegio da 37 anni, il 91enne thailandese Kibunchu e il 90enne neozelandese Stafford Williams. Entrambi ricevettero la berretta da Papa Wojtyła il 2 febbraio 1983.
Sono oltre 61 milioni i casi confermati di coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva poi un appello alla massima vigilanza in Africa, dove nell'ultimo mese i contagi da Covid-19 hanno registrato un aumento del 20% in 19 paesi. Intanto il Parlamento europeo approva la proposta della Commissione di non imporre l'IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test Covid-19 fino alla fine della pandemia. Ci si chiede se la gara per arrivare a un vaccino sicuro nei tempi più rapidi possibili abbia innescato finora un processo che si può definire di speculazione. Risponde nell'intervista di Antonella Palermo il gesuita padre Carlo Casalone, medico della Pontificia Accademia per la Vita.
Ci sono segnali di tentativi sia per trarre vantaggi speculativi sia per tenerli a freno. Fra i primi vediamo gli annunci un po' prematuri di scoperte di vaccini con tempistiche da parte di alcuni anche un po' sospetti. Come manovre che provano a controllare questi squilibri si vedono accordi che consentono di collaborare tra diversi paesi sia per l'accesso ai testi, per i trattamenti, per le strutture necessarie.
C'è una consistente parte di popolazione che dichiara di non avere intenzione di vaccinarsi.
Il tema della resistenza ai vaccini andrà gestito con cura, con attenzione, cercando di fare capire come alcuni che non potranno vaccinarsi per motivi di vulnerabilità non verranno protetti e non verranno vaccinati una percentuale sufficiente della comunità.
E dall'inizio della pandemia sono oltre 300.000 i pasti serviti nelle 15 mense francescane, sostenute dal progetto solidale Operazione Pane, circa il doppio rispetto allo scorso anno. L'Antoniano di Bologna ha lanciato una campagna solidale e attiva fino al 19 dicembre perché ciascuno possa offrire un contributo inviando un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588. Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano, al microfono di Andrea De Angelis.
Ci sono questi nuovi bisogni che si fanno avanti. Bologna, la nostra mensa, l'aumento è tra il 40 e il 50%. A Torino i poveri sono 4 volte tanto. Questo dice che le persone in difficoltà sono di più, ma soprattutto i bisogni delle persone in difficoltà sono aumentati.
Fra Giampaolo, il Papa proprio domenica ha invitato ad essere prossimi, a non volgere lo sguardo all'altra parte, il no all'indifferenza. Quanto è importante per voi questo messaggio?
La cosa che mi colpisce sempre nella catechesi e nelle indicazioni che dà Papa Francesco è quello di considerare i bisognosi non tanto come dei portatori di bisogno quanto piuttosto dei fratelli. Il prendersi cura ti rende capaci di comprendere quanta misericordia c'è nel nostro cuore.
L'accordo post-Brexit con l'Unione Europea è ancora possibile, lo afferma il negoziatore britannico David Frost su Twitter. Resta alta la tensione in Etiopia, la leadership dello Stato regionale del Tigray ha annunciato la nomina di un rappresentante per discutere con l'Unione Africana e con altri organismi internazionali un'immediata cessazione delle ostilità. Intanto il primo ministro etiope Ahmed dovrebbe incontrare gli inviati di pace dell'Unione Africana, ma ha rifiutato l'intervento internazionale per la mediazione del conflitto in corso dal 4 novembre. Comprendere cosa sono i pregiudizi e cercare di vincerli. È questo lo scopo di RIM Junior 2020, il racconto delle migrazioni italiane nel mondo, una pubblicazione della Fondazione Migrantes dedicata ai ragazzi e che utilizza un linguaggio semplice e accattivante per descrivere il fenomeno della mobilità umana. Amedeo Monaco.
Nel rapporto si ricorda che sono quasi 5 milioni e mezzo i cittadini italiani residenti all'estero. Il volume RIM Junior 2020 porta il lettore a compiere un giro intorno al mondo per sfatare stereotipi e pregiudizi. L'autrice del rapporto, Daniela Maniscalco.
L'idea base di questo racconto degli italiani nel mondo è di offrire degli strumenti per interrogarsi sulla realtà e per non fermarsi davanti alle etichette.
Come sta cambiando il modo di raccontare gli italiani all'estero? Sono ancora un popolo di pizza e mandolino?
Va cambiando perché tanti elementi della nostra italianità sono stati rivalutati in positivo. Uno di questi è l'idea dell'italiano passionale. Una volta l'italiano passionale era quello che usava il coltello. Adesso invece la passionalità è diventata una componente positiva dell'italianità, cioè è quella passione che poi gli italiani riversano su moda, design o anche sulla cucina.
Una nuova università cattolica apre in Sud Sudan, paese scosso da continue tensioni e conflitti. È la sede della diocesi di Tumbarayambio con 4 nuove facoltà. Solo educando si può combattere la guerra e dare un futuro di speranza ai nostri giovani, dice il vescovo, Monsignor Eduardo Iboro Kussala. Lo sentiamo al microfono di Federico Piana.
È un modo di creare la pace, perché abbiamo il 95% non sanno leggere e scrivere. Per questo abbiamo messo come un nostro progetto per fare la pace in Sud Sudan e studiare, è un'educazione.
Quindi anche i politici eventualmente potrebbero venire a studiare lì alla Università Cattolica volendo?
Sì, è una buona notizia che ci sono anche personale di sicurezza, abbiamo alcuni militari, abbiamo persone che lavorano con il governo. Questa università è una luce in tenebre.
La situazione è migliore, ma i problemi non sono ancora finiti, non sono ancora totalmente risolti. Nella sua prima intervista all'ufficio media del Patriarcato Latino, il nuovo patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, è tornato a parlare della questione finanziaria del patriarcato. Ci sono problemi da risolvere nel prossimo anno, spero sarà possibile farlo, nonostante le difficoltà legate al Covid. E in Terra Santa si apre il tempo di avvento il 29 novembre, domani ci sarà il solenne ingresso di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa a Betlemme, evento per tutti i cristiani della città che il Covid ha svuotato dai pellegrini. Francesca Sabatinelli.
Sarà un Natale senza pellegrini, Terra Santa. Il Covid-19 ha bloccato ciò che neanche il conflitto era riuscito a fermare del tutto. Betlemme e la Palestina intera vivono un momento, oltre che di emergenza sanitaria, di grave crisi economica. La scommessa è anche quella di riuscire a fare in modo che le celebrazioni natalizie possano avvenire nel pieno rispetto delle regole e delle restrizioni. Prova generale sarà domani, con l'ingresso solenne a Betlemme, alla vigilia dell'avvento, di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa.
Sempre una entrata molto solenne con la comunità di Betlemme che accoglie, e accendiamo anche la prima candela andando a prendere la luce della candela giù nella grotta della Natività. Quindi sarà un po' anche un manco di prova per il Natale, che non ci sono pellegrini ma c'è la comunità cristiana locale. Dovremo far tutto per evitare che un giorno di festa poi diventi causa anche di giorni di lacrime. Noi cerchiamo di chiedere alla gente che rispetti almeno le norme fondamentali, ma è un po' tutto da vedere.
Bene, tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Prato in regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.